Le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti. Da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19 per vedere insieme alla redazione la giornata di oggi, una giornata carica di notizie, soprattutto dagli interni, e tra poco le vediamo in questo martedì 9 giugno. Prima però il quadro dal Medio Oriente che sentirete poi nel GR a esteri, mentre Trump continua a dire di essere vicino a un accordo con l'Iran, la situazione sul campo non sembra variare, anzi Israele non si ferma, intensifica la sua azione di guerra nel sud del Libano, oggi è stata presa di miro Tiro, che è una delle città più grandi del paese, ci sono migliaia di sfollati che fuggono dalla città. Poi a esteri, nel giornale radio ve lo anticipo già perché merita che voi l'ascoltiate, ci sarà una testimonianza preziosa del parroco di Tiro che descrive proprio quanto sta accadendo. Più tardi a esteri e nel GR, a livello internazionale un gruppo di paesi, tra cui Francia e Gran Bretagna, hanno annunciato un pacchetto di sanzioni contro i coloni israeliani, iniziativa certo lodevole ma ancora si può dire poca roba rispetto ai provvedimenti che si richiede da più parti contro il governo di Tel Aviv. È sempre legato al Medio Oriente la terza notizia, che oggi in Libia non si è tenuta l'udienza per la liberazione dei membri della flottiglia di terra che sono trattenuti dal governo del generale Haftar, dunque è saltata l'udienza, gli attivisti restano ancora lì detenuti in Libia. A Milano tra poco si riunisce una piazza proprio per loro, in loro solidarietà, e noi vi ci porteremo. Dall'Italia invece dicevamo tante notizie, le notizie principali di questa giornata. C'è tutta la partita sul decreto lavoro che ieri ha visto uno scontro tra maggioranza e opposizioni. Il decreto è quello che il governo promuove con lo slogan del salario giusto. Vedremo tra poco che cosa significa, una definizione che possiamo dire parecchio ambigua. Ma la notizia principale di oggi riguarda il ponte sullo stretto di Messina e partiamo proprio da qui. Il ponte sullo stretto di Messina, che cosa è successo? È successo che la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sulla realizzazione dell'opera. Ci sono tre persone indagate che sono anche state perquisite oggi. Si tratta di Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, c'è un imprenditore che si chiama Vincenzo Virgilio e poi c'è un avvocato, un ex consigliere dell'amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A. Un'inchiesta che agita la politica, inguaglia soprattutto la Lega. Perché? Beh, perché quest'ultimo, l'avvocato, non è altro che Giacomo Saccomanno, uno degli uomini di Salvini al Sud. Nel suo curriculum ci sono i ruoli di commissario della Lega in Calabria, di consulente del Ministero dei Trasporti, prima di diventare poi membro del CDA della società del Ponte. Secondo la procura, Saccomanno e l'imprenditore avrebbero cercato di condizionare il giudizio della Corte dei Conti sul ponte, giudizio che poi, ve lo ricorderete, è stato negativo. In che modo? I due avrebbero avvicinato questo giudice contabile, questo Miele, promettendogli il loro appoggio per ricoprire cariche in enti di diritto pubblico dopo il suo pensionamento, se poi fosse arrivato un via libera per l'opera. E quest'ultimo, dal canto suo, il giudice avrebbe offerto la propria disponibilità fornendo aggiornamenti sull'andamento dei lavori della Corte dei Conti, rivelando anche informazioni riservate. Insomma, se le accuse fossero confermate, si tratterebbe di un'azione diretta di un uomo vicino alla Lega, un uomo della Lega vicino a Salvini, per condizionare il giudizio della Corte, giudizio che poi, nonostante tutto, però, come vi dicevo, è stato negativo. Questa allora la notizia del giorno. Saluto Anna Bredice. Ciao Anna, benvenuta.
Sì, buongiorno, ciao.
Allora Anna, direi che si è atteso un attimo per capire la portata dell'inchiesta, ma man mano che passavano le ore poi insomma si è capito quanto fosse importante quello che era emerso dalla Procura di Roma, tanto che adesso vedo in agenzia le dichiarazioni delle opposizioni sono tantissime, prendono di mira soprattutto Salvini, perché questa figura, quella di Saccomanno, compromette politicamente il ministro dei trasporti.
Sì, esattamente, esattamente. Ma le opposizioni, come dire, allargano il tiro anche al resto della maggioranza, proprio perché in qualche modo ha sempre saputo, ha valorato anche tutto il lavoro che è stato fatto da Salvini per portare avanti un progetto che più volte era stato fermato in tante forme, proprio anche dalle sentenze dei giudici. Ricordiamo anche Giorgia Meloni qualche tempo fa, come si scagliò contro i magistrati della Corte dei Conti che avevano proprio bloccato una parte del progetto, dicendo poi quello che poi alla fine era l'intento della riforma della Corte dei Conti, cioè una punizione nei confronti dei magistrati, sia con la riforma della Corte dei Conti che con la riforma della giustizia, che poi fu fermata, come sappiamo, dal referendum. Insomma, quindi un progetto che è andato avanti è un po' la bandiera ideologica di Salvini, di un Salvini sovranista sostenuto comunque dal resto della maggioranza, un po' per portare avanti tutte le bandiere di ogni partito del governo per arrivare alla fine della legislatura, in qualche modo, insomma, con un progetto di ponte che a un anno della legislatura, insomma, forse ha avuto oggi proprio il colpo forse
Eh sì, più
più
duro.
difficile proprio perché arriva nel momento di maggiore difficoltà di
Tra
Salvini,
poco ne
dal
parliamo di
punto di
questo,
vista
Anna.
politico.
Facciamo sentire prima
Sì.
Angelo Bonelli, che hai raccolto leader di AVS, Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, proprio sulla figura di Saccomanno.
Saccomanno è stato commissario della Calabria, ha lavorato al Ministero delle Infrastrutture e è stato poi nominato membro del Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina. Poi, inspiegabilmente, circa 4 settimane fa è stato levato dal CDA Società Stretto di Messina. Passaggi che devono anche una spiegazione da parte del governo perché è stato elevato. Ma ci troviamo di fronte a una questione molto rilevante, ad esempio la delibera IROPI con la quale
Sì,
si è
sì, sì.
determinata la deroga o meno la richiesta del governo di derogare al ponte sullo Stretto di Messina non è firmata da nessun funzionario. Abbiamo presentato come Alleanza Verdi e Sinistra interrogazioni per chiedere ma chi ha firmato questa delibera? Non c'è stato risposto, nessuno si assume la paternità della firma di questa delibera. Ci troviamo di fronte a una forzatura inaccettabile di un progetto che è stato visto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel lontano 1997. Sono passati 29 anni, una cifra enorme, e vogliono riproporre un progetto così vecchio e spendere 14 miliardi di euro di soldi pubblici. La Presidente del Consiglio Meloni, di fronte all'inchiesta per corruzione della Procura della Repubblica di Roma sul ponte sullo Stretto di Messina, deve fare solo una cosa: fermare il ponte sullo Stretto di Messina e dirottare queste risorse alla sanità pubblica, al trasporto, alla scuola, alla ricerca del nostro paese. Salvini ha compiuto troppi danni, bisogna fermarlo. Le forzature che sono state fatte in questi anni sono inaccettabili, forzature dal nostro punto di vista contro la legge, ma a pagare sono i cittadini.
Questo Angelo Bonelli, Anna Bredice, dicevi, arriva questa inchiesta forse nel momento di maggiore difficoltà per Matteo Salvini. Salvini, come tutto il resto del governo, in silenzio finora in questo pomeriggio.
Sì, in effetti Salvini è intervenuto poco fa per dire che lui va avanti determinato, ma riferendosi a un paio di fotografie sue che sono state bruciate alla Sapienza oggi durante una protesta. Nessun accenno a questa inchiesta e anche ha glissato anche sull'appuntamento di domani, il Consiglio federale che si terrà a Roma, qui alla Camera, con la presenza di Zaia. No? E perché dice normale amministrazione poi alla fine, però quella presenza di Zaia probabilmente sottintende che si parlerà anche di altro ed è inevitabile in qualche modo perché appunto la Lega è arrivata alle elezioni amministrative con come dire, nell'impressione di essere tallonata stretta da Vannacci, quindi perdendo nei sondaggi, perdendo proprio colpi anche a livello proprio politico e quindi insomma manca un anno e quindi è inevitabile parlare un po' del futuro della Lega e Salvini non ha più quella forza per imporre anche una linea ancora nazionale, sovranista come è stata in questi anni, cioè quindi come dire, sul piatto c'è il cambiamento un po' delle parole d'ordine, almeno delle priorità del partito in quest'ultimo anno, e tirando fuori appunto con Calderoli di nuovo l'autonomia. Ecco, però tutto questo insomma ha un costo anche nell'immagine del capo, no? di Salvini, e per cercare un po' di distanziarsi anche dalla competizione con Vannacci, perché mm-hmm. questo è un po' il tema. Ecco, tenete conto che ad esempio c'è di Vannacci si parla perché abbiamo detto a Vigevano eccetera eccetera, quindi contando voti reali, però anche alla Camera ad esempio il gruppo di Futuro Nazionale cresce, cioè sono ad otto deputati, quindi tra poco insomma adesso sono ancora nel gruppo misto, ma insomma manca poco che potranno costituire anche un gruppo. Ha un peso tutto questo anche nei disegni, anche nella legge elettorale che si sta pensando. Cioè una cosa è un disegno, una bozza di legge elettorale un anno fa, un'altra è adesso con un partito come quello di Vannacci che è dato in crescita. Tre dei nuovi ingressi diciamo alla Camera di Futuro Nazionale dei Vannacciani sono tutti in Commissione Affari Costituzionali, che è una commissione importante perché discute di riforme, discute di legge elettorale, e la Lega ha dovuto inserire all'ultimo, cioè negli ultimi giorni, altri due per avere quel deputato in più rispetto al partito di Vannacci. Cioè, quindi è proprio dall'idea della rincorsa, ecco, della difficoltà di Salvini a trovare una strada che sia la sua.
Eh sì, per nulla un momento semplice per Salvini, adesso anche questa inchiesta che coinvolge uno dei suoi uomini in Calabria, tra l'altro nota a margine Giacomo Saccomanno, indagato appunto in questa inchiesta, è il leghista che attaccò pesantemente la giudice Yolanda Apostolico perché partecipò a una manifestazione contro le misure sull'immigrazione del governo. Vi ricorderete tutta quella vicenda. Anna Bredice, grazie mille, ti lasciamo andare.
Grazie, grazie a voi.
Buon lavoro. E noi di questa inchiesta sul ponte e sullo stretto parleremo ancora più tardi, dopo i notiziari. All'orizzonte delle 20 andremo in Calabria per capire esattamente che cosa sta muovendo i giudici, per capire che fine ha fatto poi anche l'intero progetto del ponte sullo stretto fermato dalla Corte dei Conti, e anche per valutare dunque l'impatto sulla stessa figura politica di Matteo Salvini. Ascoltiamoci però Franco Battiato. Questa è Summer on a Solitary Beach.
Solitaria, e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto, e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Voglio annegare. Oh. portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Solitary beach against the sea, le grand hôtel Cigale magique. Mentre lontano un minatore bruno tornava. Mare, 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 voglio annegare. Lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde.
Maestro Franco Battiato, l'orizzonte di Radio Popolare, sono le 18:17 minuti, chissà il ministro Salvini su quale spiaggia passerà quest'estate, me lo immagino lì su una spiaggia solitaria. Alle prese con i suoi problemi, di cui parleremo poi stasera all'orizzonte delle 20, ma sempre per la politica, a dividere maggioranza e opposizione in questi giorni c'è un altro dossier che è quello del lavoro. In questi giorni in Parlamento si discuteva il decreto lavoro, quello che vi ricorderete era stato approvato il 1 maggio dal governo e che deve essere ora convertito in legge. E quello promosso dalla destra con uno slogan, lo slogan del salario giusto, una definizione che sì, possiamo dire è piuttosto ambigua. Oggi la notizia è che la maggioranza ha deciso di mettere la fiducia su questo provvedimento, il che significa che non potrà più di fatto essere modificato. Ieri le opposizioni avevano abbandonato i lavori in commissione perché sul decreto era stato formulato un emendamento che in qualche modo sembrava legittimare i contratti pirata. L'emendamento poi alla fine è stato modificato, ma comunque resta la discussione su un'espressione, quella di TEC, cioè trattamento economico equivalente, una dicitura che lascia diversi spazi di ambiguità piuttosto opaca. Ne parliamo con Massimo Alberti, benvenuto, ciao Massimo.
Ciao, buonasera.
Allora, che cos'è questo TEC e ruota attorno a questa parola sostanzialmente la discussione ora?
Certo, cioè, allora facciamo un passo indietro, la definizione di TEC era già contenuta anche all'inizio del provvedimento ed era una cosa che aveva fatto abbastanza discutere anche i lavoristi, diciamo così, più vicini al mondo sindacale e del lavoro. Lasciava comunque spazio questa definizione di trattamento economico complessivo, cioè inteso come salario giusto, tutto quello che in qualche modo viene dato ad un lavoratore, tenendo come riferimento comunque ciò che viene definito nei contratti collettivi firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, anche se questo già in realtà è un problema perché sappiamo che anche nei contratti firmati da CGIL, CISL e UIL ci sono dei contratti problematici come quello dei servizi fiduciari o il multiservizi che hanno minimi sotto le soglie di povertà o comunque incostituzionali come è stato riconosciuto poi dai ricorsi. Lasciando però lo spazio, come dire, alla contrattazione di come definire questo trattamento economico complessivo. Il problema qual è stato? Il problema è che l'emendamento promosso da Durigon, che lo ricordiamo, è l'ex segretario dell'UGL, sindacato di estrema destra, che è promotore di contratti come ad esempio quello di Rider, già ritenuti pirata dalle sentenze di alcuni tribunali, e anche poi in seguito con l'indagine della procura di Milano eccetera, in realtà poi tutti i relatori di tutti i partiti di maggioranza hanno firmato questo emendamento che da una parte inseriva il concetto di equivalenza con i contratti maggiormente rappresentativi, quindi tutti i contratti, anche quelli firmati da associazioni assolutamente non rappresentative, e andava a definire per legge i contenuti del cosiddetto TEG, del trattamento economico complessivo, inserendo però anche tutta una serie di elementi, come appunto il welfare aziendale, alcune indennità e non solo, che in realtà sono, come dire, in alcuni casi non sono soldi banalmente, quindi non ci paghi le bollette, come ha sottolineato.
Il buono per andare in palestra.
Qualcuno, ecco, esatto, eccetera.
Stiamo parlando di questo.
Che alle imprese costano di meno perché vengono detassati, per cui molti contratti pirata che hanno salari, che hanno soglie salariali estremamente basse, poi magari compensano mettendoci dentro tutto questo tipo di
con il
benefit,
welfare aziendale,
diciamo,
sì.
Diciamo così. Questo chiaramente, l'emendamento così è stato approvato con questa formulazione che toglieva il concetto di equivalenza ma manteneva quello di valutazione complessiva del TEC, e per cui sono rimasti giudizi molto duri da parte delle opposizioni. Il PD ad esempio la definisce una definizione costruita esplicitamente per poter essere elusa, e anche la CGIL è fortemente critica. Vado a recuperare un attimo le dichiarazioni nei molti fogli che ho. Al contrario di quanto propagandato, ha detto Landini, si mettono sullo stesso piano, rendendoli equivalenti e non distinguibili retribuzione e welfare contrattuale, una novità assoluta dal punto di vista legislativo che costituisce un ulteriore tentativo di mortificare il diritto dei lavoratori di decidere sulla propria rappresentanza e sui contratti collettivi di lavoro che vengono loro applicati. L'emendamento interviene sulle regole del sistema contrattuale, sottraendo alle parti sindacali datoriali più rappresentative il compito di definire appunto il trattamento economico complessivo, indebolendo la contrattazione e favorendo il dumping contrattuale. Questo è vero, poi ci sarebbero da fare mille ragionamenti su in realtà cosa ha portato la contrattazione, che già di per sé è estremamente debole, e lo sappiamo perché anche i contratti firmati ultimamente non recuperano neanche del tutto l'inflazione che è stata fatta. Sappiamo che il governo è contrario al salario minimo, che potrebbe essere un tassello di spinta. Fatto sta che il decreto lavoro, nato con l'idea di definire il salario giusto per cercare anche di stroncare un po' i vari ricorsi giudiziari che avevano portato molti tribunali a far applicare, a imporre alle aziende di applicare gli articoli su una serie di tabelle che facevano comunque riferimento ai contratti più rappresentativi, comunque per essere in linea con l'articolo 36 della Costituzione, è andato a finire, appunto, secondo le critiche dei sindacati opposizioni, che mi permetto di condividere, come in realtà un ulteriore modo per andare a deludere questo concetto.
Salutiamo Stefano Giubboni, che è avvocato e professore ordinario di diritto del lavoro all'Università di Perugia. Benvenuto, professore.
Grazie e buonasera a tutti.
Che ne pensa allora? È un salario giusto questo che comprende questa definizione di TEC, che insomma, che oltre al salario comprende anche il welfare aziendale e tutti gli altri tipi di indennità?
Ho ascoltato e condiviso le critiche, in particolare all'emendamento appunto del vostro ospite, le sottoscrivo a mia volta. La formulazione iniziale del decreto, l'ho detto in altre circostanze, si muove, pur con i limiti che sono stati evidenziati anche in fase iniziale, in una giusta direzione. Indubbiamente, rispetto al quadro, diciamo, del diritto vivente di fonte giurisprudenziale, conosciamo anche le notissime sentenze dell'ottobre del 2023 della sezione lavoro della Cassazione sui contratti fiduciari, l'indicazione che di principio che dà l'articolo 7 del decreto lavoro va, a mio avviso, nella giusta direzione. Naturalmente questo però non risolve il problema strutturale dei bassi salari italiani, e io condivido il fatto che si tratta, appunto, dovrebbe trattarsi di un primo intervento. Sappiamo che il governo in carica è categoricamente contrario a qualunque ipotesi di introduzione di un salario minimo legale orario, tuttavia continuo a ritenere che un mix di policy che contempli anche il salario minimo legale orario come base, anche di base di rafforzamento, come dire, normativo, di una sorta di pavimento minimo di diritti su cui la stessa contrattazione collettiva poi utilmente potrebbe potrebbe muoversi appunto soprattutto nei settori dove è più debole la rappresentanza sindacale. Quindi
Ecco,
condivido molto
professore,
le osservazioni che ho ascoltato fino a questo momento.
ci può entrando un po' più nel dettaglio, ci può provare a spiegare perché rende tutto così problematico fino appunto ad arrivare di fatto alla possibilità di un'elusione legale del giusto salario, diciamo così, l'approvazione di questo emendamento pur con quella modifica che poi è stata apportata.
Beh, perché ritengo che l'elemento di ambiguità sia appunto nella possibilità di includere in una valutazione complessiva molto difficile di per sé elementi di welfare aziendale, ad esempio, che potrebbero, come dire, inquinare la linearità almeno iniziale, quella che avevo colto inizialmente nella previsione normativa dell'articolo 7. Quindi
L'abbiamo persa,
condivido il
professore.
dossier da
Sì,
questo punto di
eccoci.
vista.
Ma anche perché viene usato molto, diciamo così, nei contratti pirata, poi questa formula per cercare di
Certo,
abbassare un po' il
certo,
salario.
certo. Certo, perché si tratta appunto di una strada a basso costo per le imprese e che potrebbe effettivamente introdurre elementi come dire, di confusione o di ambiguità oggettiva. E quindi scolorendo in qualche modo la funzione di tutela minima che la norma voleva avere. Non di meno, io però vorrei anche provare in qualche modo a, al di là di quale sarà poi la versione finale del decreto, a spostare il ragionamento su un altro piano. Poiché questa norma per la prima volta definisce in via normativa generale il concetto di salario giusto ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, vuole essere esplicitamente attuativa dell'articolo 36 della Costituzione, io penso che se ben valorizzata dai giudici, proprio alla stregua dell'articolo 36 della Costituzione, potrebbe comunque costituire un passo in avanti. Noi sappiamo che la giurisprudenza storica sull'articolo 36 della Costituzione è sempre stata tarata su un salario minimo improntato essenzialmente al criterio della sufficienza. L'introduzione del parametro collettivo sulla base del TEC, cioè il trattamento economico complessivo, ridetermina il parametro normativo di riempimento, per così dire, dell'articolo 36, verso il criterio della proporzionalità, appunto dell'adeguatezza alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, come si esprime da questo punto di vista correttamente il primo comma dell'articolo 7. Quindi, al di là del testo che avremo in sede di conversione, quando appunto le
È
Camere
comunque una
faranno
direzione,
conversione,
lei dice,
è una
professore.
direzione
Siamo
che potrebbe
arrivati
essere, ripeto, valorizzata dalla stessa
dalla
giurisprudenza, cioè potrebbe,
giurisprudenza,
come
certo.
dire, orientare i giudici a riposizionare l'applicazione giurisprudenziale classica
S
dell'articolo
sempre che
36
per
della
paradosso, dopo questo
Costituzione
emendamento, invece
verso
non apre
l'alto,
ulteriori
verso
ricorsi, questo è un altro rischio.
esattamente, esattamente. Questo è come dire, un impatto di sistema che la norma, una volta entrata dentro il sistema, anche dentro il circuito, come dire, dell'applicazione, dell'elaborazione giurisprudenziale, potrebbe avere anche a prescindere dalla volontà politica
Certo.
di
Professore,
chi
siamo
ha
arrivati
introdotto
alla
questa norma
fine.
e anche dal contenuto degli emendamenti che dovessero passare.
Ci taglia la
Cioè,
pubblicità, purtroppo, professore. È
però
stato molto chiaro.
no, invito come forse è una valutazione un po' troppo schiacciata anche sull'esperienza
Certo.
pratico-applicativa nelle
Professore,
aule
dobbiamo
giudiziarie,
assolutamente
però
salutarla.
mi pare un aspetto che vada sottolineato.
Grazie professore Stefano Giuboni, alla prossima. Grazie
Buonasera.
a voi, grazie e
Ciao, ciao, ciao.
buonasera. E grazie a Massimo Alberti, linea al GR, poi di nuovo insieme. Diciotto e 36 minuti, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Sentivate poco fa nei titoli del GR la situazione che riguarda gli attivisti della flottiglia di terra. Gli attivisti trattenuti ormai da diverse settimane in Libia facevano parte di quella missione che puntava a rompere il blocco di Gaza passando dal Nord Africa, il convoglio di terra, così veniva definito. erano stati fermati diversi giorni fa in Libia, nella parte di Libia governata dalle milizie del generale Haftar, quel governo che non è riconosciuto a livello internazionale. Oggi si doveva tenere un'udienza per la loro liberazione, questa udienza, avete sentito, è saltata. Non si è tenuta, il legale del movimento non è riuscito a incontrare gli attivisti trattenuti. Siamo preoccupati perché temiamo si possa andare verso un'estensione del trattenimento, così la portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia Maria Elena Delia. Ci sono due italiani tra gli attivisti fermati, sono Dina Alberizia e Domenico Centrone, detenuti in Libia insieme ad altri 8 attivisti di varie nazionalità che facevano parte appunto del convoglio di terra. E dunque grande incertezza ancora sul loro futuro, sul loro destino, non si sa quando e se verranno rilasciati e perché il generale Haftar li trattiene. A queste domande abbiamo provato a rispondere con Claudia Gazzini, che è un'analista esperta di Libia, fa parte del Libya Crisis Group, una ONG che si occupa appunto di monitorare la situazione nel paese nordafricano. Ve la faccio ascoltare.
Non abbiamo risposte chiare. Io vi parlo adesso da Bengasi, dove mi trovo, e devo dire non ho ancora chiaro il perché l'hanno trattenuti così a lungo e perché continuano a trattenerli. Mi sembra di capire che comunque nella loro ottica ci siano state svariate violazioni, ovviamente, visti, entrate in una zona, diciamo, di militare, dove non si doveva andare da civili, tentativo di raggiungere il confine egiziano, tutte questioni che sono, diciamo, sensibili, questioni sensibili qui. Quindi secondo me tirare così a indovinare è un accumulo di varie, diciamo, piccole violazioni che insieme portano le autorità dell'Est a porsi delle domande su questi attivisti, domande dal loro punto di vista legittime, chiaramente da i sostenitori della flottiglia è una detenzione troppo prolungata e ingiustificata.
In che prigione si trovano gli attivisti? Si sa in che condizioni stanno?
Dove siano non è una cosa di dominio pubblico, qualcuno lo sa, da quello che ho sentito da persone che sono riusciti a avere accesso, stanno bene, in condizioni buone, diciamo, sono stati messi in un posto, diciamo, di un certo riguardo, non credo sia un vero e proprio carcere. Questo è quanto più o meno ho capito, ecco.
Ci dovremmo aspettare una liberazione più o meno imminente? Comunque il fatto che il governo Haftar non sia riconosciuto dalla comunità internazionale può influire nelle negoziazioni?
Voi parlate di governo, ma da quanto mi risulta è comunque una questione gestita direttamente dalle autorità militari, che in realtà hanno rapporti con le cancellerie occidentali o internazionali, e quindi la decisione è in mano dei, diciamo, dei militari o altri apparati vicini ai militari. Purtroppo non ho colto io l'impressione che ci sarà una liberazione a brevissimo, quindi in realtà mi aspetto che la cosa si trascini ancora un po', purtroppo. E nell'Est nulla succede senza il placet di Haftar, e cose di questo genere, specialmente riguardano gli stranieri, di solito sono di competenza specifica di Haftar, ma più probabilmente di uno dei figli. Quindi non credo che il governo di Tripoli sia direttamente coinvolto nelle decisioni a riguardo. Certo, si è parlato nell'ultimo periodo dell'autorità giudiziaria, del procuratore, eccetera. Ricordiamoci, siamo nell'est della Libia, dove tutto si muove per volontà dei piani più alti.
Claudia Gazzini, analista del Libya Crisis Group. A proposito degli attivisti della flottiglia, abbiamo raggiunto questa mattina Antonella Bundu, che è una degli attivisti che aveva fatto parte della missione di mare che era stata poi intercettata dalle autorità israeliane. Queste le sue parole sempre a proposito degli attivisti fermati ora in Libia.
Ho letto che Ben-Gvir ci descrive come una banda di fiancheggiatori dei terroristi, penso che anche questo andrà a rafforzare eventuali prove contro di lui. Non penso sia solo Ben-Gvir, penso che sia tutto il sistema Israele che va messo sotto processo, non va incriminato un solo Netanyahu o solo Ben-Gvir, pensiamo che tutto il sistema Israele non si può assolutamente reggere, soprattutto sulla complicità dei paesi occidentali e non solo. Il fatto che si è aperta una piccola breccia in quel video che ha diffuso Ben-Gvir stesso sicuramente va visto come qualcosa di positivo. Le indagini speriamo che portino veramente a qualche cosa, ma soprattutto dopo la grande mobilitazione che c'è stata nell'autunno scorso, che è andata a sfumarsi in quel cessate il fuoco finto, speriamo che questo movimento, soprattutto dal basso, continui a portare avanti, a stare al fianco del popolo palestinese.
Questa era Antonella Bundu, ovviamente si riferiva anche alla notizia che la Procura di Roma ha deciso di indagare il ministro israeliano Ben-Gvir per il trattamento con cui ha il suo trattamento degli attivisti della flottiglia fermati nelle scorse settimane dalle autorità israeliane. Vi ricorderete tutte le immagini, il video girato dal ministro israeliano che umiliava gli attivisti dopo averli arrestati e loro legati con le fascette ai polsi e inginocchiati con la testa per terra, immagini che avevano colpito molto l'opinione pubblica e anche indignato in Europa e che avevano fatto prendere alcune prime timide prese di posizione contro Ben-Gvir. Una delle notizie di oggi è che un gruppo di paesi, tra cui Francia e Gran Bretagna, hanno deciso di applicare delle sanzioni contro i coloni israeliani per i loro attacchi in Cisgiordania contro gli insediamenti contro le terre dei palestinesi. L'altra notizia riguarda l'altro ministro di estrema destra, Smotrich, di estrema destra israeliana, che è stato considerato persona non gradita in Francia. La Francia ne ha vietato l'ingresso al ministro israeliano. Queste le notizie che ruotano attorno alla vicenda Israele e a come hanno trattato gli attivisti della flottiglia, le prime risposte che arrivano dall'Europa. Il Limp Bizkit, My Way, poi andiamo a vedere le notizie da Milano e dalla Lombardia.
You're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Just one. Leave your shit, 'cause I've had enough of-
your shit, and you be the one who's left missing me.
I Limp Bizkit con My Way all'orizzonte di Radio Popolare, 18 e 48 minuti. Saluto, do il benvenuto a Alessandro Braga. Ciao Ale.
Buonasera Mattia, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici.
Le notizie di Metro Regione, ce n'è una nello specifico che raccontiamo subito. La si attendeva da un po', un'ordinanza per regolare il lavoro delle persone che in questo periodo dell'anno soprattutto sono più esposte ai rischi del caldo. È arrivata alla fine.
Ma più che altro la si attendeva sperando che non facesse tutto quello di sé che ha fatto l'anno scorso, perché lo scorso anno i sindacati hanno dovuto insistere veramente tanto per arrivare alla formulazione di questa cosiddetta ordinanza anticaldo, dopo che altre regioni le avevano già fatte e Regione Lombardia era stata davvero in ritardo. Oggi, 9 giugno, il presidente Attilio Fontana ha firmato questa ordinanza, entra in vigore domani mattina, domani 10 giugno, e durerà fino al 23 settembre per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Vogliamo andare a capire meglio, visto che è uscita proprio oggi pomeriggio, come sarà, se basterà per tutelare appunto alcune categorie in particolare dei lavoratori. I primi che ci vengono in mente sono ovviamente i rider,
eh sì,
che costretti ad andare in bicicletta, a restare sotto il sole in condizioni estreme davvero. Lo facciamo con Giulio Fossati, che fa parte della segreteria regionale della CGIL e ha proprio la delega alla salute e alla sicurezza sui posti di lavoro. Benvenuto Giulio.
Salve.
Sì, grazie, buonasera a tutti.
Allora, io ho fatto questa premessa dicendo che l'anno scorso davvero è stata un'odissea arrivare ad avere un'ordinanza, un qualcosa che tutelasse in qualche modo lavoratori e lavoratrici. Partiamo con i tempi, questa volta perlomeno sono tempi congrui.
Ma allora, questa è la nota assolutamente positiva. Intanto bisogna dire che l'anno scorso è il primo anno in cui Regione Lombardia è arrivata all'ordinanza calore, a differenza di tutte le altre regioni che erano anni ormai che si muovevano in questa direzione. Quest'anno unitariamente con CISL e UIL, anche perché quando si è insieme si è più forti, abbiamo cominciato già nelle cabine di regia da aprile, nei primi appuntamenti dell'anno, a chiedere l'emanazione di una nuova ordinanza anche quest'anno.
Quindi c'è da dire che vi siete mossi in largo anticipo anche voi, consci di quello che era successo e l'anno scorso e addirittura gli anni precedenti in cui non c'era proprio stata questa ordinanza, e così si è arrivati almeno al minimo sindacale, permettimi questa parole, che ci sarà da domani. Sei riuscito a guardarla? Come ti sembra? Io citavo tra le categorie a rischio quella forse più nota ad ascoltatore ed ascoltatrici, quella dei riders, ma sono tanti davvero, penso a chi lavora ai giardinieri per dire, o ad altre categorie. Sei riuscito a guardarla e che impressione hai?
Sì, abbiamo dato una prima lettura, anzi più letture all'ordinanza. Purtroppo diverse questioni che avevamo posto non sono all'interno del testo. Rispetto alla questione che sollevavi tu, chiaramente sono i lavoratori alla logistica di cui noi avevamo chiesto il blocco per chi lavora nei piazzali, nei container, nelle baie di carico e scarico, sotto l'irraggiamento solare, diciamo che non sono stati tenuti in considerazione nel divieto di lavorazione nelle ore più calde, ma è semplicemente stata inserita una raccomandazione nell'applicazione dei protocolli. I rider, che sono i lavoratori insomma che più ci preoccupano, ma questo è anche una riflessione che abbiamo fatto nelle nostre piattaforme, va ricordato che i rider purtroppo sono lavoratori che non hanno ammortizzatore sociale e nel caso in cui si dovessero bloccare sono lavoratori che non percepirebbero nessun tipo di salario, quindi promuoverne il blocco, seppure ovviamente è a tutela della loro salute, rischierebbe di andare in collisione con i loro desiderata. La cosa che abbiamo chiesto è che si creino e si faccia in modo che questi lavoratori abbiano delle strutture dove andare per potersi rinfrescare, per poter avere posti freschi dove stare, per un posto all'ombra, per avere acqua, ma soprattutto che il sistema di piattaforma che regolamenta le loro missioni, diciamo, tenga conto dei tempi di consegna un po' più ampi, che deve tenere in considerazione il rischio calore, in modo da provare a tutelare meglio questi lavoratori. Ma anche su questo purtroppo non c'è stato riscontro.
Giulio,
diciamo che
sì.
L'ordinanza fa esclusivamente un timido invito, diciamo così, invita al rispetto del protocollo calore, che tra l'altro ci sarà un confronto l'11 giugno a livello nazionale in commissione sanità per se verrà prorogato nello
certo.
stesso modo.
Giulio Fossati, senta, facciamo riferimento ai rider soltanto e anche soprattutto per il fatto che sono tra i lavoratori meno consapevoli dal punto di vista sindacale, anche se tanti grandi traguardi sono stati raggiunti anche in questi ultimi anni nel settore dei ciclofattorini. Come funzionerà questa ordinanza? Verranno informati del fatto che non possono lavorare oppure dovranno essere loro stessi a informarsi di questo? In quelle ore che saranno considerate a rischio tra le 12 e le 16, dunque quando il sole è più a picco, come funzionerà per loro?
Chiaramente dove noi abbiamo possibilità di contattarli, lo facciamo di frequente, diciamo, mettiamo al corrente di quelli che sono i rischi collegati al calore. Però questo è un compito che per legge spetta ai datori di lavoro, fare l'informazione, fare la formazione, fare la valutazione dei rischi rispetto al clima severo, alle condizioni di calore estreme. Quindi noi facciamo un'azione di carattere sindacale di informazione, come lo facciamo nelle aziende classiche, come lo facciamo in tutte le aziende, ma chiaramente serve una, come dire, un'azione coordinata.
Quindi sono i datori. La piattaforma dovrebbe inviare un messaggio sul portale o comunque sul dispositivo
sì.
del ciclofattorino e informarlo del fatto che non può lavorare in quella fascia oraria.
Sì, il problema se lui non può lavorare in quella fascia oraria, quelle missioni che lui perde,
certo.
Non avendo una sostituzione di salario, perderà quel pezzo
certo.
di salario.
Un'ultimissima cosa, Giulio.
Un elemento di criticità per questo settore.
Sì. Un'ultimissima cosa, velocissima, Giulio Fossati, c'è una cornice omogenea a livello territoriale e regionale, non ci sono possibilità di provvedimenti a macchia di leopardo delegati, affidati ai singoli comuni, quindi?
Allora, c'è la possibilità che i singoli comuni provvedano a modificare gli orari per i lavori su strada, ad esempio. Cioè, tutti i comuni devono rispettare l'ordinanza, diciamo così, o devono provvedere a far rispettare l'ordinanza. Vengono invitati i comuni, noi avevamo chiesto che fosse Regione a impegnarsi in questa direzione, alla modifica degli orari per i cantieri stradali, perché ci sono degli orari che devono essere rispettati per non disturbare.
Banalmente per i livelli acustici.
Esattamente, per i livelli acustici. E diciamo che i comuni sono stati invitati a prendere in considerazione queste variazioni. Avevamo anche chiesto, per fare in modo che insomma chi...
siamo arrivati alla fine, Fossati.
Sì,
concluda pure.
Di,
di evitare che ci siano sanzioni per quei cantieri che, tutelando i lavoratori, non li fanno lavorare nel caso in cui non siano rispettati i tempi di consegna del cantiere per la tutela dei lavoratori. Ma Regione anche questo pezzo non l'ha tenuto in considerazione.
No.
Comunque noi continueremo la nostra vigilanza e dove potremo porteremo a fondo contrattazione e possibili mobilitazioni.
Certamente, grazie.
Abbiamo chiesto anche le case per i rider.
Grazie Giulio Fossati, sì, benissimo.
Grazie a voi.
Alla prossima e buon lavoro, ovviamente. Alessandro Braga, proprio 30 secondi per un'altra notizia di Metro Regione.
Ma posso dire che, stando sempre in consiglio regionale, oggi il presidente Attilio Fontana ha incontrato i due consiglieri che hanno aderito a Futuro Nazionale. Un incontro franco e cordiale, così
Vannacci.
È stato definito. Vannacci, certo, restano fuori dalla maggioranza, valuteranno caso per caso, vedremo però se crescerà la truppa dell'ex generale Vannacci, come potranno andare avanti i rapporti all'interno del Pirellone.
Certo, in qualche modo di Vannacci, nello specifico per i problemi che sta creando a livello politico alla Lega e a Salvini, parleremo stasera all'Orizzonte delle 20, puntata dedicata stasera all'inchiesta sul ponte, sullo stretto, l'inchiesta per corruzione della Procura di Roma. Ora Martina Stefanoni, c'è Esteri, ciao!